SBS Italian.
Come anticipato nel corso del programma, parliamo ora del Made in Italy, che è in vendita, non è una nostra opinione, sono dei fatti. Abbiamo controllato anche con Davide quante e quali aziende che hanno un nome e una storia italiana siano finite in mani straniere.
Sì, infatti l'Italia è da sempre, come sappiamo, insomma, meta di viaggi da parte di cittadini stranieri legati allo shopping, cittadini e turisti più o meno abbienti. Insomma, la classica immagine del turista che esce da un atelier di Via della Spiga a Milano, carica di borse e pacchetti, appartiene all'iconografia del nostro paese, un po' come, non so, il lancio di monetine nella Fontana di Trevi. Ma da qualche anno i compratori stranieri non si accontentano più di comprare nei negozi dei marchi italiani, ma si vengono a prendere i marchi stessi, compresi i negozi, fabbriche, uffici e storia.
Tra grandi marchi della moda, del lusso, del settore manifatturiero e anche di quello alimentare, sembra che ormai da anni gli investitori stranieri possano acquisire tutto. Partiamo dal settore della moda, vera bandiera del Made in Italy. La settimana scorsa la casa Gianni Versace è stata acquistata dalla multinazionale americana che fa capo a Michael Kors, con Donatella Versace, la sorella di Gianni, e la famiglia, che rimarranno comunque nell'azienda ma con una presenza minoritaria.
E si tratta solo dell'ultimo marchio della moda e del lusso italiani a finire in mani straniere. Pensiamo a Gucci, per esempio, uno dei brand controllati dal colosso francese Kering, che ha anche tra le sue fila i marchi Bottega Veneta, per esempio, o anche l'altro colosso francese Moët Hennessy Louis Vuitton, che ha acquisito i vari Fendi, Bulgari, Pucci e poi altri marchi del lusso italiano che sembrano essere preda di acquirenti non italiani nel prossimo futuro.
E voi cosa ne pensate? L'Italia è davvero in vendita e nulla potrà fermare questo declino? O l'ingresso degli investitori stranieri invece, al contrario, può aiutare a valorizzare e a far crescere l'Italia e i suoi marchi oltre le capacità dei fondatori? E ancora, secondo voi un marchio italiano, che sia un'azienda alimentare o vinicola oppure un elettrodomestico o una lussuosa borsa che abbia proprietari americani, francesi, arabi, eccetera, dicevo, un marchio italiano in mani straniere resta italiano oppure diventa uno Starbucks, un McDonald's, ovvero un marchio globale senza identità nazionale?
Ecco, noi vogliamo sentire la vostra opinione. Si tratta di un male necessario per l'industria italiana o di una vera e propria sconfitta per il paese? Beh, potete chiamarci al numero 1300 799 626 per dirci la vostra. Lo ripeto, 1300 799 626, e potete anche mandarci un SMS allo 0429 996 263. Ripeto, 0429 996 263.
Bene, a questo punto noi abbiamo già una prima telefonata, anzi ne abbiamo già due, ma chiaramente chiediamo agli amici all'ascolto di restare in attesa, di avere un po' di pazienza, perché le chiamate sono molte. E pronto, allora dovremo avere Mariella in linea. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno Mariella. Allora,
salve.
Tu cosa pensi di quello che sta succedendo? Magari hai anche un background nel settore che ti consente di parlare con cognizione di causa.
Beh sì, io non opero nel settore della moda, ma opero nel settore alimentare, perché sono un amministratore di importazione di prodotti alimentari in Australia e prevalentemente di prodotti italiani. Per cui mi viene un po' da sorridere quando la vendita di Versace scatena tanto stupore o anche sdegno nei consumatori italiani. Perché probabilmente molti non sono consapevoli che quello che mettono sulla tavola quotidianamente è in molti casi di proprietà straniera. Per noi che lavoriamo nel settore alimentare è già da decenni che vediamo un fenomeno di acquisto del Made in Italy da parte di aziende straniere che dura ormai da tempo e sul quale personalmente io non ho delle riserve o dei giudizi negativi, dal momento che parliamo di aziende che vanno benissimo. Vi faccio degli esempi. Io vengo dalla Campania, quindi tra l'altro dal settore pastario. Uno dei pastifici campani, ad esempio la ditta Garofalo, è stata recentemente acquistata dalla Ebro Food, che è un'azienda spagnola. Ma la Ebro Food è anche con quota di partecipazione nella Riso Scotti, quindi parliamo di un'azienda che non è del sud. Ma altri esempi possono essere i famosi salumi della Fiorucci, attualmente appartengono ad un gruppo messicano che è la Sigma Alimentare. L'ultimissimo acquisto, che per me è paragonabile a quello di Versace, è l'acquisto di aceto balsamico di Modena da parte di compagnia britannica, la ABF. E noi, quando parliamo di un aceto balsamico di Modena, per me è un gioiello a tutti gli effetti, come può essere un capo di abbigliamento di Versace.
Ecco, ricordiamo che stiamo parlando, scusami Mariella, ricordiamo semplicemente che stiamo parlando con Mariella Barbara, che è una importatrice di prodotti italiani in Australia, quindi tu lo vedi come un fatto tutto sommato non negativo?
Io lo vedo come fisiologico in quella che è una realtà di capitali globali e di immissione di queste aziende nella filiera di produzione globale. Il fatto che un'azienda viene acquistata, il giudizio va sospeso perché vanno analizzate le cause degli acquisti, che possono essere delle partecipazioni, possono essere delle fusioni o delle acquisizioni totali, ma quindi diciamo che in ogni caso poi va vista anche quali sono le cause. Quando io però guardo al prodotto, perché credo che come consumatori quello di cui dobbiamo preoccuparci è la bontà del prodotto, che si lavori e che si lavori bene. Per cui se io trovo che la produzione viene fatta con gli ingredienti, con il know-how, con le tecniche di produzione corrette, io non trovo che questo possa andare a detrimento di un prodotto definito Made in Italy. Certamente dobbiamo anche un attimo rivedere il concetto di Made in Italy, perché alla fine noi dobbiamo parlare di situazioni locali. Faccio un esempio: una mozzarella di Vannulo fatta a Pestum, con il latte locale, con le mucche locali, anche se viene acquistata da una compagnia vietnamita, rimarrà sempre una mozzarella impeccabile. Non credo che nella maggior parte dei casi queste aziende non vanno a snaturare il prodotto che acquistano, perché andrebbero a toccare tutto il valore aggiunto, anche tutte le ragioni per cui quel determinato prodotto è stato acquistato. Per cui penso che io non soffro molto quando sento che queste aziende vengono acquisite, anche perché le internazionalizzazioni delle aziende hanno spesso degli effetti estremamente benefici su dei tessuti imprenditoriali che a volte sono vecchi, che a volte sono anche di mentalità ristrette.
Quindi in pratica, per riassumere Mariella, in pratica quello che stai dicendo è che non dobbiamo essere gelosi e forse ultranazionalisti, perché l'importante è che l'azienda vada avanti.
Infatti, gli australiani che amano Peroni e Lavazza chiaramente non sanno forse che Peroni è posseduta dalla Asahi giapponese, oppure non sanno al contrario che Lavazza ha comperato Carte Noire, che è un caffè francese, e anzi è uno dei pochi esempi insieme a Ferrero di imprenditoria italiana che va a fare shopping all'estero, molto premiante. Quindi io non credo che una notizia di questo tipo alteri la loro percezione del prodotto. Se un prodotto è fatto con criteri qualitativi che sono coerenti con una certa storia del marchio, io non vedo il problema. E invece il problema io lo vedo nel momento in cui queste acquisizioni vengono fatte e non vengono pagate le tasse nel paese dove l'acquisizione avviene.
Ecco, questo è
un tema che dovrebbe essere approfondito assolutamente.
Io voglio dare giusto un breve accenno: noi non dobbiamo preoccuparci se Versace, chi siederà nel consiglio di amministrazione l'anno prossimo di Versace. Io mi preoccuperei di far sì che l'entità Stato, che diventa sempre un'entità più pallida in quello che è lo scenario globale, dove ben altre organizzazioni vanno ad agire su scala planetaria, dovrebbe stare attenta che chi acquisisce aziende all'interno di un territorio, che può essere l'Italia, può essere il Bangladesh, paga le tasse laddove avviene la produzione, laddove i propri operai sono stati cresciuti dalla scuola locale, vanno negli ospedali locali e gli viene messa a disposizione l'infrastruttura per il trasporto delle merci dal porto all'aeroporto, ed è lì che le tasse vanno pagate. Attualmente in Europa Francia e Germania hanno iniziato ad alzare la guardia su questi aspetti delle acquisizioni private nei propri territori, e forse l'Italia farebbe bene ad alzare il livello di attenzione a questi aspetti, oltre ovviamente a recuperarsi tutto il nero che da sempre esiste e che non paga le tasse, che è puramente italiano e certamente non delle multinazionali estere.
Mariella, prego. Ringraziamo Mariella Barbara per queste informazioni e anche per aver aperto un attimino il discorso ancora di più su degli elementi che non sono soltanto la vendita, il nazionalismo eccetera, ma anche elementi che riguardano appunto la giustizia, se non sociale, almeno finanziaria. Grazie Mariella. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, se non mi sbaglio, Marco.
Esatto, abbiamo Fernando. Buongiorno Fernando.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Fernando, dici la tua. Tu cosa pensi di questa situazione, di questo Made in Italy che è in vendita in pratica? Abbiamo sentito la dichiarazione, le opinioni di Mariella. La tua visione qual è?
Ma allora, io concordo in parte con Mariella, la quale ha una visione prettamente commerciale, e dal punto di vista commerciale sono in totale accordo. Allargherei prima di tutto però la discussione. Negli ultimi anni i francesi hanno speso 52 miliardi di euro in Italia, il sistema Italia ha speso 7 miliardi di euro in Francia. Il problema non è solo che gli altri comprano da noi, il fatto è che noi non riusciamo, non siamo in grado di acquistare all'estero. Questa è una prima parte, cioè mentre nostre medie aziende finiscono all'estero, noi non riusciamo a creare dei grandi gruppi. Questo è il primo discorso. Il secondo che mi chiedo, ma questi 52 miliardi arrivati dalla Francia come finiscono? Non credo che vengano reinvestiti, vengono semplicemente fatti a patrimonio, e questo quindi è un depauperamento del paese. C'è una cosa che Mariella non ha accennato, è il fatto, il depauperamento dal punto di vista manageriale e finanziario. Quando Fendi è stata comprata dai francesi, il direttore finanziario è un francese. Quando si fanno i piani di sviluppo, i budget, i business plan, eccetera, vengono fatti a Parigi. Cioè ci sono una serie di posizioni che si spostano in Francia, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti. Qui da noi restano gli operai, la dirigenza produttiva barra più o meno commerciale, ma noi in questo modo non riusciamo mai a crescere. Uno dei problemi delle grandi aziende che non esistono più italiane, esistono medie aziende, e che per esempio mancano proprio del personale, che è quello di tipo finanziario, di grandi multinazionali, semplicemente perché noi le multinazionali non le abbiamo più. Se ragioniamo in termini di cosa facciamo fare ai nostri figli, o meglio non ai nostri, perché noi viviamo in Australia, ma la prossima generazione, non possiamo, lo sviluppo non è continuare a fabbricare mozzarelle, cioè entrare in uno strumento, in una struttura produttiva e fare delle mozzarelle, sarebbe magari anche quello di dargli delle prospettive diverse. Noi non riusciamo, abbiamo grossi problemi nel far crescere le nostre medie aziende, farle diventare multinazionali, in modo che riescano a comprare noi, aziende in Francia, in Germania e in Inghilterra. Questo credo che sia il grosso problema. È una grandissima perdita di valore per il paese. Non ultimo, è vero che loro spendono dei soldi, chi compra, nessuno li obbliga, però notare anche che poi i profitti delle aziende vanno nei centri finanziari delle aziende che le hanno comprate, cioè non è che qui resti poi molto, resta la parte produttiva.
Fernando, grazie mille per la tua opinione, oltretutto anche tu hai aperto la discussione ancora di più, e ne parleremo non soltanto in questa prima ora ma anche nella seconda ora con la giornalista finanziaria Micaela Osella, di cui magari, della cui intervista ascolteremo un'anticipazione dopo questa breve pausa. E ben ritrovati in studio in diretta per proseguire la nostra conversazione con voi per parlare di Made in Italy. Made in Italy, grossi marchi ma anche piccoli marchi di vari settori iconici italiani che sono stati acquisiti dagli investitori e da delle multinazionali straniere. Il dibattito è: rimangono marchi italiani oppure no? È una sconfitta per l'Italia o un'opportunità, un male inevitabile? Noi ne abbiamo già parlato con alcuni nostri ospiti e ascoltatori e abbiamo già in linea un nostro ascoltatore Enzo e gli chiediamo di pazientare un secondo perché vogliamo aggiungere un po' di carne sul fuoco. Infatti nel corso della seconda ora del nostro programma noi trasmetteremo la versione integrale di un'intervista con la giornalista Micaela Osella, corrispondente da Milano del gruppo inglese Accuris, esperta di finanza legata al lusso, al quale abbiamo chiesto appunto di parlarci della di Versace da parte degli americani di Michael Kors, ma in generale di spiegarci quali secondo lei siano le logiche dietro a questa vendita e alla vendita di altri marchi italiani del lusso. Ascoltiamo un estratto della nostra intervista con Micaela Osella.
C'è un grande dibattito, ci sono pro e contro su questo tema. Diciamo che viviamo in un mondo sempre più globalizzato e le grandi case di moda hanno bisogno di capitali per poter aprire negozi, per poter affrontare spese di marketing, fare pubblicità, ingaggiare magari testimonial che richiamano una clientela sempre più internazionale. Non dico quindi che sia un passo obbligato, però comunque sia aprirsi il mondo ha come suo pegno anche magari fare un piccolo passo indietro da parte di chi ha fondato alcuni brand. L'Italia ha un tessuto economico fatto di piccole aziende e anche le case di moda, quelle che oggi sono le più rinomate, hanno avuto bisogno anche nel recente passato di aprirsi al mondo e quindi di aprire l'azionariato a qualche investitore straniero. L'abbiamo visto soprattutto nel corso degli ultimi 10 anni.
E questa era la giornalista Micaela Osella, corrispondente da Milano del gruppo Accuris, esperta di finanza legata al lusso, e ascolteremo l'intervista integrale con lei nel corso della nostra seconda ora. Ma continuiamo la nostra conversazione sul Made in Italy in vendita.
Sì, abbiamo in diretta Enzo Angrisano, che è un importatore di prodotti alimentari italiani in Australia, che quindi questa tematica la conosce abbastanza bene, perché tu appunto, Enzo, importi italiano in quanto suppongo i tuoi clienti vogliono la garanzia di avere prodotti made in Italy.
Assolutamente, Marco. Sì, è da anni che combattiamo sempre con il prodotto made in Italy, ma non solo made in Italy di nome, prodotto e fatturato in Italia. Quindi cercheremo sempre e continuiamo a farlo che il prodotto che noi vendiamo qui in Australia agli australiani è importato dall'Italia ed è un prodotto italiano, perché purtroppo negli ultimi anni parecchi prodotti hanno un nome italiano, però vengono poi acquisiti da altre parti sia dell'Europa che dall'Asia e vengono venduti come prodotti italiani mentre che non lo è. Infatti, questo è una situazione che noi ci stiamo sempre accorto, sempre attento, lavorando con aziende italiane, diciamo di piccola misura, non le grandi multinazionali, perché quelle sono quelle che stanno cambiando addirittura il prodotto.
Senti, a proposito di ciò, però il fatto, ammettiamo, dunque tu importi vino, importi cibo, qualunque cosa, ammettiamo che una delle aziende di cui tu importi il vino venga acquistata, un'azienda, non lo so, di Napoli, venga acquistata da una
il famoso vino napoletano?
No, vabbè, dell'entroterra, il vino dell'entroterra beneventano, no, scherzi a parte, venga acquistata da un'azienda francese, tedesca, spagnola, quello che sia, in realtà il vino è quello.
Sì, basta che il prodotto è di origine italiana ed è fatto in Italia, perché purtroppo, come dicevo prima, tanti prodotti non sono neanche italiani, ma vengono venduti come prodotti italiani, e questo ovviamente la globalizzazione è quello che ha creato il sistema che tanti comprano dall'altra parte dell'Italia, poi vengono portati in Italia e venduti all'estero. Il discorso è che noi cerchiamo sempre di comprare dall'azienda in Italia, che poi adesso i soci magari fossero di origine francese, come hai detto tu, o di altre origini, però l'azienda deve dare a me, deve vendermi a me un prodotto fatto in Italia, manufatturato in Italia, costruito in Italia e prodotto con il product of Italy, infatti noi facciamo tanta attenzione a quello che il marchio che mettiamo dietro al prodotto, che è sempre importante avere product of Italy, cioè il prodotto italiano, non Made in Italy, perché il Made in Italy può anche essere il nome, ecco, parlando prima della moda di Versace, che poi magari il prodotto viene fatto in Turchia oppure nei paesi asiatici.
Certo, è tutto molto chiaro. Enzo, tu personalmente, proprio come italiano che vive in Australia, sei preoccupato, sei arrabbiato, sei invece, non lo so, incoraggiato dal fatto che altre aziende vogliano comprare il Made in Italy? Come ti senti?
Arrabbiato, preoccupato, perché vedi, una volta noi lavoravamo tanto sul patriottismo, cioè il prodotto italiano era italiano, la gente era anche predisposta a pagare un tantinello in più perché dimostrava una certa qualità e una sicurezza del prodotto di qualità. Attualmente invece, da quando sta globalizzazione crea che tutti quanti siamo uguali e facciamo la stessa cosa, diciamo che io non posso accettare che un prodotto con un nome italiano prodotto in un'altra parte dell'Italia io lo devo pagare perché abbia il nome italiano. Quindi a noi preoccupa sta cosa, perché lavoriamo con il marchio di qualità e quindi per me è importante quello lì.
Enzo, sei stato chiarissimo, noi ti ringraziamo. Abbiamo parlato con Enzo Angrisano, importatore di prodotti alimentari in Australia. Buona giornata a te. Mentre in questo momento abbiamo in collegamento John Portelli di una enoteca, che anche lui naturalmente immagino abbia qualcosa da dire in proposito. E allora, dovresti essere in diretta, John. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, qual è la tua opinione in proposito? Come vedi questo acquisto da parte di aziende non italiane di prodotti tipici italiani?
Beh, penso che forse è dovuto principalmente al fatto che negli ultimi 10 anni, dopo la crisi economica mondiale, ci sono tantissime brand italiane meravigliose che hanno il know-how, hanno il nome, e purtroppo in questo periodo forse gli mancano dei soldi. E ci sono tante altre aziende anche per esempio in Cina e in America che hanno dei quadrini che dicono: qui per noi c'è l'opportunità per acquistare queste aziende, perché il mondo oggi vogliono i brand. Sono prodotti che riescono a dare frutta che le piccole aziende o prodotti che non hanno un gran significato di massa non riescono a dare quella resa.
Certo, è tutto molto chiaro, però ti faccio un esempio un po' magari banale. Immagino che tu abbia un'automobile e che probabilmente il fatto che l'automobile sia straniera non ti importa molto, che sia tedesca, che sia una Fiat, che sia quello che sia. Scusatemi. Stessa cosa vale se magari uno si compra un apparato stereofonico che viene dal Giappone. Non è la stessa cosa il fatto che queste grosse aziende vogliano avere il marchio di qualità perché l'oggetto è di qualità.
Sì, ma questo, cioè, si vede che tanti anni fa la Cina per esempio acquistavano prodotti che avevano forse il nome Prada, però sapevano che non erano falsi. Oggi per la media classe, la classe che ha soldi, vogliono proprio prodotti di brand. Parlavamo prima e dicevamo anche per esempio che del Versace, che sono stati acquistati dall'americano Michael Kors. Michael Kors e altre aziende come Louis Vuitton stanno buttando tanti soldi dentro in queste aziende, dove loro sanno, per ampliare il loro portafoglio, che sanno che ci sono delle persone che li acquistano, ma noi parliamo di miliardi e miliardi e miliardi di denari che loro pagano per questi brand, e sono sicuro che non avrebbero andato a spendere questi se non danno frutto.
E noi ringraziamo, allora, grazie John Portelli dell'Enoteca Sileno di Melbourne, e con la tua voce si conclude per il momento almeno la nostra conversazione con voi e con degli esperti e con quelli che vengono chiamati stakeholder, diciamo così, su il brand del Made in Italy in vendita. Ma voi potete continuare a commentare questo sulla nostra pagina Facebook o via SMS
allo 0429 996 263. Detto questo, è tutto per questa prima ora. Passiamo alla linea a Dario Castaldo per un aggiornamento delle notizie da parte di Marco Lucchi
e Davide Schiappapietra. Ciao.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.